www.redigio.it e la storia continua. Studi morali, proverbi antichi e applicazioni nuove. I proverbi furono detti la sapienza di tutti. Ma se è vero che il proverbio che ogni medaglia ha il suo rovescio, si potrebbe anche sostenere che essi sono un monumento dell'ignoranza volgare. E sarebbe ignoranza il valersi di una sentenza di antico conio e lo spacciarla per una moneta corrente senza esaminarne l'intrinseco valore e raffrontarlo a quello di ciò che si compra o si vende alla giornata. Sarebbe ignoranza l'accettare per vere del pari due contrarie sentenze, come accade sovente di proverbi quali sono appunto il contrapposto, senza passare per il crogiolo, quella della critica. Fa realmente comodo all'ignoranza il risparmiarsi la fatica di riflettere, stimando potersi pensare con le sentenze degli antichi o piuttosto sentenziare pedantescamente senza appunto pensare. I contrapposti dei proverbi provano che anche il mondo morale ha i suoi poli simili e contrari, che nel suo pure movimento si genera per l'azione di forze opposte, che i proverbi hanno anch'essi una storia e segnano il progresso della società che li crea e danno in sé un elemento costante come la natura umana e uno variabile come i luoghi e i tempi. I proverbi, per non divenire antiquati, per rimanere sapienza volgare e contemporanea, hanno delle interpretazioni e applicazioni nuove. Se le applicazioni della società contemporanea hanno un giusto valore, la sapienza antica deposta nel proverbio è viva tuttora. Se non lo hanno, essa è morta. Dare ai proverbi, alle sentenze antiche, nuove interpretazioni e applicazioni è un chiamare la società contemporanea a riflettere sopra se stessa, sulla propria vita e educazione civile. La riflessione non è mai tanto buona ed utile quanto nelle epoche di azione e di trasformazione sociale, purché non ecceda e non raffreddi l'azione stessa. Ma se la riflessione spinge all'azione, se la riflessione occupa soltanto i brevi momenti di necessario riposo e non è soverchia, ma cade come il motto arguto di un soldato dell'Ulisse della compagnia, tra la sua conversazione tenuta al bivacco dei suoi bravi e spensierati compagni, allora non è da tenersi mai come inopportuno il riflettere della società sopra se stessa medesima. Ad ogni modo, qui si scrive per chi ha tempo di ascoltare e per chi, non leggendo, non aborrisce dal pensare. Qui si vuole non già far che ristagne, ma anzi agitare quell'atmosfera morale e, agitandola, purificarla e a renderne la respirazione più salubre e con ciò rafforzarne i caratteri. Qualcheduno potrebbe darmi sulla voce quel proverbio: parole non fanno fatti. Ma uno dei redattori di un giornale che usciva a Venezia il 13 giugno del 1848, con il nome di Fatti e Parole, e che durante l'assedio, pensando al poi, scriveva sul il precursore, e che durante l'assedio, pensando al poi, scriveva sul precursore, può rispondere a costui: le parole sono il fatto mio. ed ecco un primo proverbio. Chi è ozioso è dubbioso. È un proverbio che vale per le nazioni come anche per gli individui. La sicurezza nasce dall'azione. I popoli attivi non dubitano mai di se stessi e dei propri destini e sanno farli luminosi. La Grecia, attiva, sparge colonie tutto attorno alle coste del Mediterraneo e non dubita di vincere con poche forze gli sterminati eserciti di Serse. Quando comincia per lei l'ozio, comincia il dubbio ed è vinta da Filippo di Macedonia. Alessandro si spinge fino al centro dell'Asia, perché operando incessantemente non dubita mai della sua forza. Roma vince i più fieri nemici, perché non dubita mai della salute della patria e non dubita perché agisce. Allorquando ella vuole riposarsi nella pace romana, quella cantata da Orazio, mette il dio Terme sul confine dell'impero, ma è costretta poco a poco ad arretrarlo. Arruola i barbari per i suoi soldati e poi li ha per nemici e padroni. Il papato non dubitò di sé, finché non rimase ozioso e si adoperò a guadagnare alla cristianità i popoli pagani. Quando cessò di farlo, non poté difendere se stesso. Venezia, operosa, combatté e vinse i turchi, i quali fecero tremare tutta l'Europa. Ma Venezia, oziosa, dubitò di sé e della sua inerme neutralità e si lasciò sgozzare e vendere all'Austria dal generale Bonaparte. E l'operoso Colombo scopre un mondo nuovo e la razza europea lo conquista e lo popola con la sua operosità e non dubita che questa le varrà grandezza, forza, prosperità e un luminoso avvenire. L'operosità sviluppa la forza e dà la coscienza di possederla. È quella virtù creatrice che informa di sé il mondo. Chi è avvezzo a fare non può stare. Il rinnovamento italiano non può provenire che da una operosità vigorosa apportata in tutte le classi sociali e in tutte le condizioni di vita. Se le alte classi sociali si astenessero dalla comune operosità, sarebbe loro destino di perire e di venire da altre sostituite. Se volete educare e incivilire le più basse, aprite un largo campo alla loro operosità. L'operosità fa gli uomini liberi, perché li rende padroni di se medesimi. L'ozio, che li fa dubitosi, li rende anche schiavi. L'Italia non sarà veramente libera e padrona di sé se quando tutti i suoi figli diventino operosi. www.redigio.it e la storia continua.